Dunque, fratelli e sorelle, il Signore, come abbiamo tutti bene conosciamo, ha preparato la sua salvezza per ognuno di noi. Ha fatto ogni cosa, come diceva nella preghiera la sorella poc'anzi, ma c'è un solo particolare. Tutto questo è vero, ma dobbiamo allungare la mano per prendere questa salvezza, prendere e farla nostra, non soltanto guardarla, come dicevamo anche giovedì sera in un'altra occasione, non guardarla soltanto, la guardi, è come un qualcuno che guarda, ma non è vero, perché è una cosa, tu guardi un film, una finzione. Bisogna allungare la mano per prendere, entrare a far parte, lo dicevamo domenica. Se uno, ecco, apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Questo è l'insegnamento del Signore. Quindi questo significa che dobbiamo aprire questa porta, dobbiamo, non portiamoci dietro sempre, purtroppo, gli insegnamenti di una cattiva maestra che alla fine della fiera, essendo immobili, continuiamo a restare immobili dicendo: Signore, sono immobile, sono seduto qua, capisco che però, cioè, aiuto, portami tu là. Beh, insomma, fratelli, mi pare che sia molto chiaro quello che il Signore vuole da noi. Il Signore ha fatto ogni cosa bene, buona. Ha fatto qualcosa di... non ci sono parole per descrivere la sua gloria. Allunghiamo la mano per prendere il frutto della vita, non quello del peccato, il frutto della vita, per prenderlo e farlo diventare parte della nostra quotidianità. Quotidianità. E leggo nel Levitico, al capitolo 18, i versetti dal 22 al 25, questi li leggo io. C'è una motivazione sempre nelle cose. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si prostituirà ad una bestia, è una mostruosità. Non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. Questa è legge del Signore. E potremmo discutere per tanto tempo, ma poi a parte prima tutto ciò che sta scritto nei versetti precedenti, non è che siano meno... ma queste sono cose, alla fine chiude con delle cose pesantissime, no? Anche quelle di prima sono gravi, perché non scoprire la nudità della moglie di tuo fratello, quindi, cioè, questo tanto per farci capire in che genere di mondo viviamo, e non facciamo finta di che non sappiamo le cose, perché le cose le sappiamo tutti qua. Facciamo leggere a qualcuno al capitolo 18 di Genesi, dal versetto 16 fino al 33, facciamo leggere qualcuno, ma prima che qualcuno legga io vi dico un paio di cose. Vi ricorderete bene la storia di Sodoma e Gomorra. Vi ricorderete bene che a un certo punto il Signore ha mandato degli angeli per avvertire Lot ad uscire, perché il Signore ormai aveva decretato la distruzione di Sodoma e di Gomorra. Vi ricordate, siccome questi, anziché vedere tre angeli, hanno visto, erano sotto forma di uomini, vestiti, cioè entrati come noi, i sodomiti, vedendo questo, cosa hanno, si sono radunati, se vi ricordate, alla porta di Lot, e Lot sapeva chi erano, capisci? Sapeva chi erano questi messaggeri mandati da parte di Dio, ma loro volevano abusare. Questo, pensate che livello, erano delle persone nuove, quindi per loro era un nuovo spasso sessuale, capisci? Quindi avere dei rapporti sessuali con loro, ma non uno, più di uno, probabilmente, non so, volevano stuprarli facilmente, ma tanto se si fossero rifiutati, quello sarebbe stata la cosa. Tant'è che Lot, per difendere l'ospitalità, evidentemente avevano un'idea di, così sacra dell'ospite, poi sapendo che era da parte di Dio, ha detto: due figlie vergini, vi do quelle piuttosto, no? Ma poi all'insistenza di questi qua che volevano sfondare la porta, hanno allungato la mano, questi messaggeri del Signore, e hanno accecato la popolazione. Questo è successo. Questo per dirvi a che livelli la verità non è che c'erano, ci chiama i carabinieri, lì erano tutti così, dal comandante dei carabinieri fino all'ultimo spazzino, si fa per dire lo spazzino, ma niente per, nulla che voglia offendere questo lavoro. Ma prima di questo c'è l'avvertimento da parte del Signore, ne parla ad Abramo. Qualcuno può, allora, può, se vuole leggere dal 16, c'è l'intercessione di Abramo.
Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo andò con loro per congedarli. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti, io l'ho prescelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che egli ha promesso. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se è così, non è, lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse: farei dunque perire il giusto insieme all'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile. Far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia tratto come l'empio, sia trattato come l'empio. Non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? E il Signore disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amore di loro. Abramo rispose e disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancheranno 5. Distruggerai tutta la città per 5 di meno? E il Signore: se ve ne trovo 45, non la distruggerò. Abramo continuò a parlargli e disse: forse se ne troveranno 40. E il Signore: non lo farò per amore di quei 40. Abramo disse: non sia dire il Signore, e io parlerò. Forse se ne troveranno 30. E il Signore: non lo farò se se ne trovano 30. Abramo disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore. Forse se ne troveranno 20. E il Signore: non la distruggerò per amore dei 20. Abramo disse: Non sia dire il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10. E il Signore, non la distruggerò per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò. Ed Abramo ritornò alla sua abitazione.
Ecco, come vedete, nel senso di giustizia di Abramo, cioè, dice, ma sai, ma ti pare una cosa che tu fai sta cosa qua? Dice, vuoi distruggere la città, ma è possibile che non ci sono 50 giusti? Possibile? Ah, signore, se ci sono 50 giusti, non la distruggerò. Evidentemente il Signore sapeva cosa stava facendo. No? Tant'è vero che alla fine no, rimane uno solo giusto, che è Lot, il giusto Lot, che il Signore poi abbiamo visto che salva, ma ha tentato di salvare anche la sua famiglia. Ma questo non è stato possibile perché? Perché loro si sono rivolti indietro, hanno guardato, hanno preferito, capisci, una per curiosità, un'altra per il loro cuore era lì, era nei loro affari, era nella vita quotidiana, erano in qualche modo un po' dispiaciuti che succedesse questa cosa. E invece il Signore ha provveduto a salvare. Questo che sto dicendo ha un paragone, un parallelo con il fatto che lo Spirito del Signore che abita sui credenti, non su tutti quelli che si dicono credenti, impedisce che il giudizio di Dio sia immediato su questa terra. Impedisce questo. C'è scritto. Ora sappiamo chi lo trattiene, no? In Tessalonicesi c'è scritto questo, no? Chi impedisce che tutto questo vada, e tiene a freno anche lo spirito dell'Anticristo, che comunque sapete ogni giorno di più come un grandissimo cancro divora e va avanti nella sua strada e nei progetti che si è posto. Questo. Poi vogliamo ancora leggere nel Salmo 1, i primi 6 versetti. Sì. Prego, no, dicevo i primi 6 versetti, l'avevo letto, scusa, non mi ricordo.
Sì, che è poi tutto.
Sì.
Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli scarnitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina.
Grazie. Fratelli e sorelle, credo che il Signore ci voglia dare dei forti consigli. Come sempre, senza drammatizzare, ma dobbiamo anche prendere coscienza della realtà, no? La realtà che viviamo. Noi viviamo ancora una realtà protetta. Questo è. No, se non ci rendiamo conto di queste cose va benissimo, ma il Signore ci vuole dare dei consigli per proteggerci, come fece con Lot. E vi dico perché. Perché è successo qualcosa, sta succedendo qualcosa, ne abbiamo parlato tante volte, ma forse non è sufficiente per mettere in evidenza la drammaticità di questa cosa, ma non tanto. Quando sono successe queste cose qua, per esempio, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, eccetera, eccetera, poi vi evito tutto il resto, o con una bestia, no? Questo era un periodo nel quale non c'era legge, come ai tempi di Noè, non c'era la legge di Dio. La legge di Dio è stata data allora agli ebrei ed è stata scritta qui. Questo è uno dei motivi per cui questo popolo viene odiato in continuazione. Viene odiato, ma non odiato anche inconsciamente, capite? Perché provoca i cosiddetti mal di pancia, no? Cioè io non so perché provo odio nei tuoi confronti, come Saulo a un certo punto odiava Davide, no? Non so perché, ma perché uno faceva la volontà del Signore, mettere in pratica i comandamenti si fa la volontà del Signore, mettere, capisci, di obbedire si fa la volontà del Signore, questa è la volontà del Signore, il resto non è volontà del Signore, il resto è un'altra cosa, no? Per cui c'è questa lotta forte e terribile. E in questi giorni, ma come sempre, non è che c'era bisogno di aspettare questi giorni, stiamo assistendo alla mascherata che è stata fatta ieri sera in piazza, ma non che vogliamo commentare queste cose, ma semplicemente per trarre lo spirito che nella sostanza è uno spirito avverso alla parola di Dio. Non perché noi non desideriamo la pace, noi siamo uomini di pace, perché sicuramente abbiamo creduto e noi non faremo mai la guerra a nessuno. E non desideriamo neanche che gli altri si ammazzino fra di loro, ma ci mancherebbe altro. Saremmo dei folli se credessimo una cosa del genere, saremmo fuori strada. Noi non crediamo affatto una cosa del genere e né siamo a favore della guerra. Semplicemente dobbiamo prendere atto e coscienza che il Signore Gesù ha detto che ci saranno guerre e rumore di guerre. Non scandalizzatevi, perché bisogna che questo avvenga. Quindi noi siamo stati tratti fuori, siamo tratti fuori come il giusto Lot. Quindi cercare di fare queste manfrine poi da ipocriti, sapendo anche che coloro che adesso gridano alla pace hanno la memoria estremamente corta. Perché? Perché solo il Papa buono, non il 23esimo, ma quello l'ultimo, Wojtyła, nella guerra in Bosnia ha detto, no, che ci sono delle guerre necessarie. Questo non lo sto dicendo io, questo è scritto, lo dicono i giornalisti, lo dice di tutto. Quindi, secondo come si... Ma adesso questo è buono, questo qui l'ultimo, si chiama Francesco, e quindi vuole la pace, che bisogna fare la pace, ma lui non spiega quale pace bisogna fare. Sapere che questa è una festa dell'ipocrisia in qualche modo, ma io non sto a giudicare quello che fanno loro, non mi interessa, sono anche parole facili della festa. Perché il problema qual è? Che assieme a questa pace si vuole, assieme a questa pace, che cosa? Anche la libertà. Ma la libertà, quale libertà? La libertà è quella di poter fare il cavolo che ci pare piace, perché questo è in fondo quello che si desidera. No, beh, se non chiedo la pace io, che allora, però, cioè, scusate, allora forse bisogna dire, scusate, io non posso più sedermi su questo trono di menzogne, perché questo è un trono di menzogne, cioè io ho ammazzato per 2000 anni persone torturate, ho commesso soprusi di ogni genere, mi siedo su questo bel castello di menzogne e adesso vengo a dare lezioni e sono capeggio, no? Il popolo con digiuni, dai, immaginiamo che cosa servono questi digiuni, no? Ipocriti. Anche ieri sera a Cambianici, che era pieno, abbiamo visto questi nostri amici che sono venuti, è stata subito occasione per poter scambiare due parole. Mi chiedo con quale faccia tosta si possa far finta che in 2000 anni questi non abbiano fatto niente. Niente. Cioè non hanno commesso niente, sono dei santi, per 2000 anni hanno chiesto questo. Comunque lasciamo perdere questi particolari che potrebbero essere inutili. Ma come si possa mentire una cosa? Ma noi dobbiamo tener conto, no? Che se leggiamo bene la Bibbia c'è scritto che questi signori dicono e fanno ciò che vogliono, cioè io seguo regina e non sarò smossa, dice la meretrice. Io seguo regina e non sarò smossa, capisce? È sicura del suo potere, fino a quando non sarà distrutta, perché così sta scritto. Ci c'è un doppio, no? Questa fase che sta per venire avanti, questa nuova fase, capisci? Dove le nazioni stanno sposando l'idea contro le regole religiose, no? Diciamocela tutta, no, qualche, non è che potevano cancellare tutta la parola di Dio, questi qua l'hanno storpiata, l'hanno interpretata come hanno voluto, però rimane il fatto che il Signore sa, ha tenuto le cose in un certo modo. Ma sta avanzando una cosa terribile, fratelli e sorelle, per quello dico, è quello che sta avanzando è così terribile che neanche la meretrice riuscirà a fermarlo, capisci? Perché poi lo spirito è quello, non è quello di fermarlo. Già ha cominciato a fare delle dichiarazioni a favore, non dico a favore di gay, ma è abbastanza un'apertura, perché tanto dobbiamo bonificare tutto. Ripeto che noi non abbiamo niente contro i gay. Lo ripeto e lo ripeto miliardi di volte. Noi non abbiamo niente contro queste persone, perché la parola di Dio ci dice tali eravate voi, alcuni di voi eravate anche sodomiti. Questo dice. Dice questo, ma ora non lo siete più. Quindi noi non stiamo giudicando nessuno, stiamo solo prendendo atto di un fatto spirituale. Questa è la convinzione della grande meretrice, della prostituta che dice che siede su molti popoli, no? E così sta scritto nella Bibbia, con i quali che lei stessa ha plasmato le coscienze, dominato e domato gli oppositori, ha sempre domato gli oppositori. Per quello lei pensa, no? Cappeggiato ovviamente c'è lo spirito di Satana, non è che pensa di poter, capisci, ancora. Voi immaginate sempre fiumi di denaro, perché il potere si ha anche attraverso quello, no? Che ogni giorno arrivano fiumi di denaro, non stiamo qui a fare queste cose per non sporcare la bellezza dello spirito. Una volta, vedete, era normale per un credente, io dico almeno un credente evangelico, era normale classificare la Chiesa cattolica, identificarla con la prostituta. Io mi ricordo da quando, dai primordi. Ora le cose sono cambiate. Sono cambiate. Cioè, come vedete, i minestroni sono cresciuti, l'abbiamo detto tante volte. Si dice che ha commesso qualche sbaglio. Si dice che ha commesso qualche sbaglio e che in fondo sono cristiani. Vedete, sicuramente io non posso classificare tutti i cattolici come cattive persone. Sarebbe veramente un altro errore tragico. Questo è uno sbaglio grosso. Anzi, ce ne sono di bravissime persone e che credono sinceramente, no? Credono sinceramente, però purtroppo credono in qualcosa di sbagliato, cioè credono di avere queste 1000 euro nel loro deposito, ma non sanno che queste 1000 euro sono false. Allora, se sono delle persone sincere, noi preghiamo per loro affinché possano un giorno conoscere la verità e che il Signore li possa liberare. Quindi ci sono queste persone che sono molto molto meglio di tanti evangelici, della stragrande maggioranza. Gli evangelici, molti evangelici si comportano in modo molto strano, molto molto strano, non si capisce come mai, pur conoscendo la verità dovrebbero aver assunto lo spirito del Signore e quindi avrebbero dovuto sciogliersi, diventare delle persone sciolte, non delle persone rigide con tutta la loro incasellatura mentale. Ma il problema, vedete, non sta nel comportamento, cioè che si comportano molto bene queste persone, anche se è indispensabile per una buona testimonianza, perché il comportamento è indispensabile per una buona testimonianza. Inutile che diciamo. Quindi già quello deve essere una carta. Poi purtroppo è quello che sta dietro, no? Io posso avere un buon comportamento, ma una pessima, cioè non, quello che propino è falso. Quindi sono due cose diverse, quindi dobbiamo stare anche attenti a questo. Il problema sta nel camaleontismo subdolo di questa istituzione che porta inevitabilmente alla via larga, capisci? Quindi il fatto di ogni giorno cambiare, no? Come, no, però i gay alla fine potrebbero anche piacermi in fondo, sai? E tu, invece che dire, noi non abbiamo niente contro i gay, non abbiamo proprio niente, ma dobbiamo, speriamo che si ravvedano e che cambiano il loro comportamento. Dice, ma allora tu ritieni che questo comportamento non sia naturale? Io ritengo che non sia naturale. In questi giorni un grandissimo attore, di prim'ordine vi girerò appena possibile la cosa, si chiama Alain Delon, si è permesso di dire in una trasmissione che l'uomo è fatto per amare le donne. E non è fatto, ha detto che lui ritiene che questi matrimoni, queste cose qui, sono contro natura. Apri di cielo, è la fine del mondo, capisci? Ma voi non immaginate neanche le proteste su Twitter, da tutte le parti che sono arrivate contro questo, gente proprio indegna, no? Non faccio nomi perché mi roviniamo il culto di gente così indegna che si permette di dire che la sua carriera è rovinata da questa affermazione. Penso, cosa c'entra il suo pensiero col mestiere che faceva? È come dire che Michelangelo, dopo che ha detto questo, non era più un grande artista. Cioè, semplicemente, questo vi fa capire la mente ottenebrata di certe persone. Comunque, ma questo problema qui che porta inevitabilmente alla via larga e nella perdizione. Per chi? Per coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Tra questi che vi sono anche dei bravi cattolici che aprono il cuore sicuramente, se aprono il cuore sicuramente Dio li trarrà fuori con il ravvedimento, come ha tratto Lot, come per il giusto Lot, come dicevamo nella storia di Sodoma e Gomorra. È indispensabile, fratelli e sorelle, uscire da Babilonia. Noi stiamo vivendo la storia di Babilonia. Perché è indispensabile? Perché il Signore sta per punire la terra. Il Signore sta per punirla. Quello che abbiamo letto è così. E adesso arriviamo a capire perché sta per punirla. No? Sta per punire la terra che si dirige velocemente verso qualcosa che è sotto i nostri occhi, la grande tribolazione. Io vi girerò il prima possibile un filmato di solo di quello che è successo ad agosto, nel mese di agosto 2013. Un filmato che non fanno vedere qua e là, ma sono state raccolte da dei fratelli, no? Dai vari telegiornali di tutto il mondo. Cioè, voi le catastrofi che sono avvenute soltanto nel mese di agosto, ma non una, due, si parla, loro hanno preso solo le più grosse, ma si parla già di 30, 40, 50. Ma vi manderò il filmato per farvi capire. Noi non vogliamo la guerra, perché siamo uomini di pace, come dicevo prima, ma non la falsa pace, perché la terra, dobbiamo sapere come credenti, avrà pace solo con il ritorno del Messia di Israele e il nostro Signore. Solo allora ci sarà la vera pace tra le nazioni. Prima ci sarà, diciamo, una pace di... Se non mi attacchi, non ti attacco. Cioè, questa è la pace, non è la pace che porta anche la fratellanza. Quindi, fino ad allora non ci sarà pace, ma ci sarà comunque un'opposizione forte che si eleva dallo spirito del mondo. Cioè, e c'è questa opposizione forte. Cioè, questa opposizione forte che c'è del mondo, lo spirito del mondo, è contro la legge di Dio. Quindi questo spirito entra in conflitto con quella che è la legge di Dio. Le gambe dei potenti tremano. Perché? Perché hanno lottato, si sono illusi di avere il potere, ma il potere è saldo nelle mani del nostro Dio. Tutte le guerre sono successe per il controllo di questo, dell'altro, del mondo, delle chiese, delle case, di qualsiasi cosa, sempre per avere il potere. No? Il Papa è tra questi, no? Che si oppongono al regno naturale del Messia, perché il loro potere temporale cesserà per sempre, perché tutta la loro potenza, forza è su questo. E Dio li giudicherà per aver corrotto il suo pensiero e la sua volontà. e giudicherà anche noi se corromperemo il suo pensiero e la sua volontà. Se sono un bravo cattolico non posso sedere su un trono di menzogne, sicuramente no. E anche se sono un bravo evangelico, anche se sono onesto e sincero, questo non basterà. Allora la parola del Signore dice: esci da essa, da Babilonia, la grande, dalla grande meretrice, o popolo mio, no? Affinché tu non abbia a patire le pene di Babilonia, la grande meretrice. In tutti i tempi, fratelli e sorelle, il Signore offre un rifugio ai Suoi. Offre un rifugio. A noi il Signore offre un rifugio. Ci ha offerto un rifugio, oggi ci sta parlando di un suo rifugio, come fece con Lot. Noi vediamo che tutto viene sconquassato, ma continuiamo a essere saldi e sereni finché abbiamo il Signore dalla nostra parte. Quindi il Signore ancora oggi ci offre un rifugio. Dire che i tempi di Noè sono come quelli di Sodoma e Gomorra forse non si sbaglia di tanto. Dire che i nostri giorni sono come quelli di Noè non si dice niente di così strano. Non si dice niente di così strano. Non stiamo dicendo cose così strane. Solo che noi siamo ancora forse delle, non dico brave persone, ma persone ancora tranquille, no? Siamo ancora forse delle persone tranquille, ma se entrassimo un po' nei meandri della società scopriremmo delle cose, delle sorprese incredibili. Allora, solo, come dicevo prima, che ai tempi di Noè l'immoralità era diffusa in modo così sfrenato, no? Ma c'era questa immoralità, ma non c'era neppure la legge. Ma con questo non significa che il Signore non li ha puniti. Li ha puniti molto duramente, sapete, noi siamo passati quest'estate in questo luogo, no, dove c'è la depressione più grande del mondo, no? 380 metri, eccetera, passa sotto il livello del mare. Solo sale, Mar Morto. Ma, allora, evidentemente la moda principale non era allora, a Sodoma e Gomorra, la moda principale era non il naturale rapporto con la donna, ma con lo stesso sesso. Questa è la moda principale. E cose che, come stiamo vedendo oggi, si stanno con forza, i governi stanno proponendo questa cosa come una cosa naturale. E allora, forse, cari fratelli e sorelle, noi non abbiamo meditato così con serenità davanti a questo gravissimo peccato. Non tanto il peccato dell'omosessualità, ma il peccato non sta in questo, perché il Signore poi, se tu ti penti, lo perdona. Ma il peccato sta in che cosa? Che noi forse non ci rendiamo conto. E per questo si parla del giudizio del Signore imminente. Perché? Perché c'è una maledizione ancora più grande. Cioè quella di scardinare i principi morali della legge di Dio. Cioè questi stanno sostituendo, cioè stanno cancellando la volontà di Dio, stanno sostituendo la legge di Dio. Le nazioni stanno sostituendo la legge di Dio con un'altra legge, con una legge di perversione. Stanno sostituendo questo con delle leggi immorali, uccidendo così la legge di Dio. Il vero tentativo è proprio quello di eliminarla. Vedete che più andiamo avanti e più c'è il tentativo, non solo di non riconoscere l'esistenza di Dio, ma il tentativo è proprio quello di cancellare definitivamente questa legge e questa parola. Sapete che chiese corrotte, pastori corrotti in Inghilterra e in tanti posti del genere stanno cambiando le parole? Omosessualità non si chiamerà più omosessualità, cioè cambiano tutte le parole. In Italia stanno tentando di fare delle cose terribili. Sentivo ieri che, non mi ricordo da chi, un sindaco in Veneto sta per le scuole: non dovrai chiamarti più papà e mamma, ma genitore 1, genitore 2. E queste sono verità, non è che me le sto inventando io stamattina. Capito? Questo per farci capire dove sta portando l'opposizione a Dio. E secondo voi quale sarà la risposta del Signore? Solo che, ripeto, al tempo di Sodoma e Gomorra non c'era, loro non avevano la legge di Dio, per cui loro qualsiasi cosa, anche le mosche andavano bene. Ma nonostante tutto la giustizia di Dio non si è fatta attendere, perché sono stati giudicati, perché non avevano diritto, cioè una creatura corrotta così non poteva vivere. L'uomo non può vivere con questa corruzione, senza legge di Dio non si può vivere. La legge viene per regolare la vita della comunità, la vita. Questo, la legge viene per regolare questo, prima non c'era, e poi viene per regolare questo. Poi, vista la malvagità dell'uomo, vista la nostra incapacità, il Signore ha provveduto anche alla soluzione per chi ha trasgredito la legge. Ma tu devi accettare tutto questo, con le tue mani devi prendere il dono che Dio ti ha fatto. Dopo le decisioni di molti governi di sovvertire la legge di Dio, perché questa è la verità, noi questa cosa qui forse non la meditiamo tanto, non aspettiamoci alcuna buona notizia, non aspettiamoci alcuna buona notizia per il mondo, anzi le cattive notizie sono sotto i nostri occhi. Vedete che nessuno riesce più a gestire niente? Non si può gestire la società, in Italia, anche in Italia siamo sotto maledizione. Tu in qualsiasi cosa vai non c'hai certezza di niente, ma neanche nelle cose pubbliche non ne parliamo, peggio che mai. Nel mondo nessuno sa, si vuol fare la guerra, non si sa se farla o non farla, ma poi quello, ma poi. Cioè, siamo nel caos più totale. Io ieri sera, siccome sul cellulare ho la visione del globo, perché ho piazzato su Gerusalemme, e poi mi giro e vedo, al Polo Nord mi ha fatto impressione vedere in quanti mille rivoli si è sciolto. Vista dal collo, è una cosa impressionante. Voi immaginate vedere il globo senza quella calotta bianca che c'è. È una cosa che ti fa restare così, no? Perché? Si sovvertono le leggi di Dio, ma non così. Ma se io lo faccio come individuo, sono responsabile personalmente. Ma quando lo fa uno Stato, non c'è da aspettarsi niente di buono. È perfettamente inutile che il capo di una religione così sanguinaria come la Chiesa Cattolica, inutile, non, io non sono buono, non sono buono per niente. Gridi oggi alla pace. È solo un maquillage, o un maquillage, come si preferisce, non sono molto esperto in queste parole, però avete capito cosa voglio dire. Cioè è solo un trucco, un truccarsi per mostrare una faccia diversa da quella che si ha, poiché il suo predecessore, come dicevamo prima, nel periodo della Bosnia, ritenne che ci sono delle guerre necessarie. Tanto per cambiare quello che hanno appena fatto santo. Dio diede a Lot una via d'uscita. E oggi possiamo dire che se il Signore non ha distrutto la terra come Sodoma e Gomorra, solo per i credenti, per amore nostro, non l'ha fatto. E se vi ricordate bene, c'è scritto che Egli affretterà i tempi a cagione dei Suoi eletti. Quindi, perché? Perché stiamo andando direttamente incontro alla grande tribolazione. È inutile che io venga a dirvi cose che non sono così, che non me la sento, no? Stiamo andando incontro, decisamente, se voi non lo vedete, non continuate così, va bene così, cioè mettetevi pure il paraocchi, no? Quindi, il Signore ci ha dato una via d'uscita, non ha distrutto la terra ancora, per amore nostro, e perché sappiamo che altri credenti dovranno raggiungerci, no? E perché lo Spirito Santo trattiene ancora, in qualche modo, cioè che sai, come un muro che argina un grande oceano, una grandissima diga, come quella che hanno costruito in Egitto, che se cade quella copre l'Egitto in mezz'ora, no? Allora, è solo per i credenti, appunto, che il Signore ha rallentato questa cosa, e questo è scritto, e ha rallentato il giudizio nei confronti del mondo, finché, appunto, si è raggiunto il numero di coloro che devono essere salvati attraverso l'annuncio dell'Evangelo, della buona notizia. Dopo queste leggi così terribili che sono state approvate, ve lo dico veramente con il cuore alla mano, ve lo dico nel nome del Signore, pregate per voi e per i vostri cari, pregate per voi e per i vostri cari, affinché il Signore vi risparmi dei grandi dolori. Non dimentichi nessuno queste parole, non le dimentichi nessuno. Non dimenticatele, cari fratelli e sorelle, state attenti, pregate per voi e per i vostri cari, perché non immaginate neanche l'ira di Dio per chi, per l'uomo che se ne frega, come se ne fregava una volta assolutamente, uno cerca di ignorarlo, di dire che non esiste, ma soprattutto poi ha fatto qualcosa di peggio, sta facendo qualcosa di peggio. Cioè quella addirittura di stravolgere la sua sovranità, perché la parola di Dio, la sua legge, è la sovranità sull'uomo. E quindi stanno cancellando con questo la sovranità di Dio. Nazioni come gli Stati Uniti, che dovevano essere, che è una nazione che sono milioni di credenti, almeno, nelle cose, hanno approvato una cosa del genere. Ma questo come si è permesso di fare questo? E così abbiamo sentito l'altro giorno l'Australia, e così in tutto il mondo, soprattutto le cosiddette nazioni cristiane, tra virgolette cristiane. Forse molti credenti non hanno ancora percepito che il tentativo, la messa in pratica delle leggi sui matrimoni gay e l'annullamento e la cacciata della legge di Dio. Questo è. Non è che dice hanno diritto anche loro. Non è così. Non è così. Loro avranno tutti i diritti del mondo di pervertirsi come vogliono. Non mi può interessare di meno e io non giudico, che sono affari loro, se la vedono col Signore. Ma questo tentativo è quello di cancellare la legge di Dio. Allora, se si banalizza questo fatto, cari fratelli e sorelle, è segno che lo Spirito del Signore non abita proprio come dovrebbe in noi. Capisci? Perché si banalizza questo fatto. Ma abita solo nella nostra mente lo Spirito del Signore. Abita solo nella nostra mente. Quali conseguenze pagherà il mondo? Mettetevi al riparo, cari fratelli e sorelle, mettetevi al riparo. Dio, il Signore, sta per distruggere Sodoma e per incenerire Gomorra. Il desiderio di svincolarsi dalla legge di Dio, di distruggere e odiare chi porta questa legge, quindi gli ebrei, questo è il motivo, l'odio. Uno dice, ma perché? Ma perché? Ma perché questo? E Gesù l'ha detto, hanno odiato me, odieranno anche voi, perché non facciamo parte del programma del mondo, capisci? Il mondo, noi non facciamo parte del loro programma. E quando diciamo queste cose, se le dico adesso a scuola mi arrestano, finisco su tutti i giornali. Mentre una volta era una cosa normale dire certe cose, anche nella morale comune, voglio dire, no? Invece adesso no, non si può neanche più dire questo. Perché sono protetti dallo spirito del demonio. Sono protetti dallo spirito di Satana, capisci? Che ha in mano tutte queste cose, perché sono capi di Stato di questo genere. Come possono aver pervertito la loro mente e essere corrotti fino a questo punto? Chi sono questi qua, che non sono la maggioranza della popolazione del mondo? Eppure impongono alla maggioranza del mondo una legge che distrugge quella di Dio. Una legge che distrugge quella di Dio. Dopo queste terribili cose, cari fratelli e sorelle, pregate per voi, per i vostri cari, affinché Credo che il Signore ci abbia riportati un attimino a visionare e a non far finta che va tutto bene finché me la cavo. Non è così. Come diceva poi la sorella stamattina, sciagura, angoscia, possono arrivare in un solo momento addosso a coloro che non temono il Signore. Ma per chi teme il Signore e lo ama, il Signore è il mio pastore. Nulla mai mi mancherà. Anche qualora, e lo voglio leggere, il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni, per l'eternità. Amen. Amen.